Buongiorno cari ascoltatori e cari ascoltatrici, sono Angela Lischetti di Pastiglie d'Umanità, al nostro appuntamento settimanale. Al telefono con Paola Lazzarini. Ciao Paola.
Ciao, buongiorno.
Sociologa, giornalista e presidente di Donne per la Chiesa. Allora, intanto, parlaci un po' di questa associazione, vale la pena farla conoscere.
Sì, ti ringrazio. Donne per la Chiesa è un'associazione molto giovane, siamo nate ufficialmente solo nel 2018, quindi l'altro ieri, possiamo dire.
Sì.
È un'associazione composta in massima parte da donne, ma anche qualche uomo, e ha come scopo, diciamo, un doppio scopo. Da un lato quello di creare dei gruppi, infatti abbiamo alcuni gruppi sparsi sul territorio nazionale, dei gruppi in cui in particolare le donne possano ritrovarsi, sostenersi, formarsi e, prepararsi le une le altre al servizio all'interno della Chiesa, là dove poi sono inserite nelle loro parrocchie, nei movimenti, nell'insegnamento, eccetera. Dall'altro, invece, come associazione, diciamo, rivolta all'esterno, il nostro scopo è quello di lavorare in un'ottica di rinnovamento della Chiesa che dia sempre più spazio all'autorevolezza delle donne credenti, ecco, che includa le donne un po' in tutti i processi decisionali della Chiesa. Quindi questo è un po' il nostro obiettivo a lungo termine.
Certo, è un'associazione che nasce quindi da un vuoto, da un bisogno, cioè individua che c'è qualcosa che va un po' rielaborato, e cioè appunto la presenza delle donne nella Chiesa cattolica.
Sì, esattamente. Diciamo, nasce un po' da un'esperienza anche un po' dolorosa che tante donne credenti hanno vissuto, cioè quella di essersi rese conto a un certo punto della loro vita che in fondo i loro talenti, le loro competenze difficilmente trovavano un posto all'interno poi della vita concreta delle loro comunità. E quindi da questa esperienza, che ognuna di noi sentiva come se fosse solo sua, incontrandoci ci siamo rese conto che invece è proprio uno dei vulnus, uno degli aspetti più probabilmente anche discutibili,
certo,
ecco, della Chiesa nella sua organizzazione attuale, perché di fatto esclude le donne,
certo,
dal cuore, dai luoghi in cui si prendono le decisioni per la Chiesa tutta.
Quindi certo, e un'associazione che nasce dal basso, diciamo così.
Assolutamente, certo, sì.
Senti, allora passiamo subito all'argomento, penso che sia principe della vostra associazione. Che cosa sta avvenendo in particolare per le donne? Tu stavi dicendo, sotto il profilo della fede e dei bisogni spirituali, magari anche collegati appunto alla realtà di oggi, che è una realtà piuttosto in evoluzione, anche se sembra ferma, no? Tu dici giustamente le donne ai margini, eccetera. Però qualcosa sta avvenendo, non so se in positivo, ma certamente in evoluzione c'è nella presenza delle donne nella Chiesa e ancor prima nella relazione tra la fede e i loro bisogni spirituali.
Certamente stanno avvenendo molte cose. Io percepisco questo tempo dal punto di vista delle donne come un tempo veramente gravido di cambiamenti. Le donne stanno prendendo direzioni diverse, ma si stanno muovendo. Questo per me è un primo punto importante. Quello che a me sembra di individuare è che oggi le donne sono pienamente immerse nel processo di secolarizzazione, così come gli uomini, ecco, se vogliamo, sono arrivate un po' in ritardo rispetto agli uomini, per cui noi abbiamo ancora l'immagine che nelle nostre comunità quelle che restano siano ancora donne, ma questo sta cambiando. E proprio di un paio di mesi fa l'uscita del dato più chiaro che ci è venuto dall'Istat, in particolare da Linda Laura Sabadini, il fatto che ormai tra le donne cattoliche, quindi che si professano cattoliche, ormai le mai praticanti hanno superato il numero delle praticanti regolari.
Caspita.
Ecco, in 20 anni si è dimezzata la percentuale di donne che praticano regolarmente, cioè che vanno a messa diciamo ogni settimana o 3 volte al mese.
Senti, ecco. Paola, e non c'è l'idea anche dell'età, cioè sono le giovani, quelle di mezza età, non si riesce ancora a percepire da questi dati?
Allora, senz'altro le giovani hanno iniziato ad andarsene già da parecchio tempo, nel senso che è già dal 2008 che le percentuali di abbandono della pratica dopo la cresima, diciamo,
sì,
che quello ovviamente è il momento spartiacque, sono uguali per maschi e per femmine. Prima del 2008 erano più i ragazzi ad allontanarsi dopo aver, diciamo, completato il percorso dei primi sacramenti, e dal 2008 in avanti sono il numero è uguale. Quindi è chiaro che le giovani generazioni sono state le prime, però se parliamo di chi aveva 14 anni nel 2008 ci rendiamo conto che ora sono le trentenni, ecco.
Certo.
Quindi sicuramente tra le giovani generazioni c'è un grosso abbandono, un distacco più marcato, però non sono soltanto le giovani. Di fatto quello che un po' i sociologi dicono, vedono in questo tempo è che è come se si fosse rotto, non è stato rinnovato quel patto generazionale di genere tra le donne e la Chiesa. Perché le donne, lo sappiamo, sono quelle che educano i figli alla fede, quindi nel momento in cui le donne smettono, le attuali giovani madri e madri anche di figli adolescenti perdono questo legame con le comunità parrocchiali, eccetera, abbiamo tutti i motivi per ritenere che il futuro anche dei ragazzi non sarà un futuro di crescita all'interno delle mura delle parrocchie come può essere stato per noi, ecco.
Paola, ma è stato un problema relegato solo alla secolarizzazione o qualche altro elemento ha causato questa diaspora?
Questa è una domanda molto interessante. Allora, ci sono alcune ragioni, alcune sono state, diciamo, più studiate, altre siamo ancora un po' a livello di ipotesi. Io provo a portarvi le une e le altre. Allora, da un lato c'è stato un momento storicamente, che ormai possiamo focalizzare come un momento di rottura dell'alleanza delle donne con la Chiesa, che ormai è data piuttosto indietro nel tempo, che è l'uscita dell'Umane Vitae. Lì anche le storiche, cito la Scarafia, ma tra le altre, individuano come quel momento, quello in cui proprio quando le donne, i movimenti delle donne stavano portando una crescente consapevolezza alle donne del proprio corpo,
sì,
anche dell'autonomia nella gestione del proprio corpo, lì la Chiesa è intervenuta, sappiamo come, ecco.
Certo.
Quindi quello è stato un primo momento in cui si è creata una frattura. Poi ce ne sono stati altri. Negli ultimi anni sicuramente c'è il peso che non potremo mai quantificare quanto è grande, ma immenso, dello scandalo degli abusi,
sì,
perché quello, sì, ha creato, come dire, ha innestato il sospetto e la sfiducia nelle
è
madri,
vero, sì,
e questo è quello che a me, se vogliamo, anche in tutto questo dispiace, che per quanto si stia facendo, si può fare certamente di più, ma comunque si sta facendo per superare, per fare le giuste indagini, eccetera, secondo me si sta valutando troppo poco l'importanza di ricostruire questa fiducia. E quindi questo è un altro elemento enorme. Poi c'è il fatto che in particolare tra le giovani donne lo status delle donne nella Chiesa è difficilmente comprensibile, cioè noi pensiamo a ragazze che fanno ovviamente i percorsi scolastici professionali esattamente come i loro colleghi, poi all'interno della Chiesa si ritrovano estromesse da tutti i momenti in cui la Chiesa prende delle decisioni, o dal fatto che pur le donne studiando teologia ormai da tanti anni non sono mai citate nei documenti ecclesiali i loro studi, ecco. Quindi sicuramente c'è anche questo elemento. E un altro elemento che emerge, questo devo dire, lo riporto in particolare da inchieste fatte tra i cattolici statunitensi, perché lì effettivamente ci sono molte inchieste anche su questi temi, il modo in cui la Chiesa si rapporta con la comunità LGBT, come interpreta la questione dell'omosessualità, la bisessualità, la transessualità, perché le donne da sé, che sono sempre state un soggetto discriminato nella storia dell'umanità, riconoscono, ecco, la discriminazione quando la vedono e quindi facilmente si fanno alleate anche di queste comunità che effettivamente nella Chiesa faticano ancora a trovare un proprio posto, anche se anche qui ovviamente vediamo dei cambiamenti.
Certo, facciamo una pausa musicale, riprendiamo subito dopo.
Donna la madre, donna la fine, donna sei roccia, donna sei sabbia, e a volte nuvola sei. Donna sei acqua, sei fiamma, donna paura, donna allegria, donna saggezza, donna follia, e a volte nuvola sei. Donna, donna sei l'ombra, donna sei nebbia, donna sei l'alba, donna, donna di pietra, a volte nuvola sei. Donna, donna l'amica, donna sei nave, donna sei terra, donna, donna sei l'aria, e a volte nuvola sei. Donna sei sete, vendemmia, donna sei polvere, donna sei pioggia, donna saggezza, donna follia, e a volte nuvola sei. Donna, donna sorgente, donna sei erba, donna sei foglia, donna, donna sei pietra, e a volte nuvola sei. Donna ti voglio cantare, donna sei luce, donna sei genere, donna sei ansia, donna sei danza, e a volte nuvola sei. Donna sei l'ombra, donna sei nebbia, donna sei l'alba, donna, donna di pietra, e a volte nuvola sei. Donna, donna sorgente, donna sei erba, donna sei foglia, donna, donna sei pietra, e a volte nuvola sei. Donna ti voglio cantare, donna la madre, donna la fine, donna sei roccia, donna sei sabbia, e a volte nuvola sei. Donna sei acqua e sei fiamma, donna paura, donna allegria, donna saggezza, donna follia, e a volte nuvola sei. Donna sei l'ombra, donna sei nebbia, donna sei l'alba, donna, donna di pietra, a volte nuvola sei. Donna, donna l'amica, donna sei nave, donna sei terra, donna, donna sei l'aria, a volte nuvola sei. Donna ti voglio cantare, donna sei luce, donna sei cenere, donna sei ansia, donna sei danza, a volte nuvola sei. Donna, donna sorgente, donna sei erba, donna sei foglia, donna, donna sei pietra, e a volte nuvola sei.
Ecco Paola, quindi quello che dicevi, cioè di questa rottura dell'alleanza, no, tra Chiesa e donne, mi è sembrato molto interessante questa cosa che hai detto a proposito della estromissione delle donne dalle decisioni nella Chiesa. Cioè è vera quella cosa che dice, le donne fanno lo stesso percorso degli uomini a livello scolastico, a livello lavorativo, lasciamo stare che poi prendano stipendi inferiori, però insomma è vero che c'è questa sorta di riconoscimento delle loro abilità, delle loro capacità, dei loro interessi. Poi entrano nella Chiesa, il celebrante è maschio, ovviamente tutti quelli che contano i momenti decisionali sono presi dai maschi, e questo la fa stare a disagio, indubbiamente, no? È vera, mi sembra centrale. Non che le altre cose non contino, ma questo mi sembra veramente un elemento centrale per come può essere vissuto anche dalla donna giovane, ecco.
Sì, è come se in un certo senso nel momento in cui entri appunto in una qualunque parrocchia tu dovessi dimenticare o sospendere ciò che sai, ciò che hai acquisito rispetto alla parità, appunto al fatto che anche noi donne abbiamo autorevolezza, siamo preparate, siamo in grado di esercitare autorità, ecco, al di là di qualunque opinione politica, abbiamo un Presidente del Consiglio donna e poi quando entriamo nelle nostre chiese, tutto questo lo dobbiamo lasciare fuori dalla porta.
Chiaro.
Allora, io davanti a questa esperienza, che è un'esperienza di discrasia, un'esperienza di straniamento, sulla quale forse fino a una certa generazione riuscivamo appunto a sospendere il giudizio, no? Lo accettavamo così com'è, come se la Chiesa fosse qualcosa totalmente svincolato da tutto il resto della realtà. E le ragazze più giovani questo non riescono a farlo, si fanno ovviamente delle domande.
Sì, sì, no, ma direi che è molto convincente, molto convincente questa cosa che dici. È molto convincente perché spiega proprio il disagio, spiega l'impossibilità a superarla questa cosa, è vera. Ma lasciamo stare che sia la Chiesa, facciamo che sia qualsiasi altro ambito. Com'è possibile che uno sia gli si chieda una cosa ovunque e poi invece lì dentro un altro atteggiamento? È impossibile da accettare. Questa è una spiegazione a cui non avevo mai pensato, a dire il vero. Senti, a questo proposito, la comunità cristiana, per come si presenta, quella che si incontra entrando in parrocchia oggi, come è fatta? Come dovrebbe essere? Che cosa le manca? Che cosa ha di punti di forza?
Guarda, io quello che osservo è che le nostre comunità, il grosso nodo è che spesso sono poco comunità, cioè che le nostre parrocchie, che pure ancora oggi offrono tantissimo, in mille modi, mille tipi di servizi, anche sopperendo, lo sappiamo benissimo, a tante carenze del welfare state, quindi che offrono tanto, però non sempre lavorano sul senso di comunità, sulle relazioni comunitarie. E per esempio, guarda, ho fatto una piccolissima indagine, noi come Donne per la Chiesa insieme a tante altre realtà stiamo lavorando ovviamente per il Sinodo con una rete di associazioni e quindi abbiamo fatto una piccola indagine all'interno tra queste associazioni sui ministeri, no? Sui ministeri che ci sono, i ministeri che vorremmo, e la cosa che è emersa di più tra ciò che desidereremmo, donne e uomini, è che ci fosse una forma di ministero dell'accoglienza e della cura delle relazioni, perché è questo tipo di lavoro che di cui c'è realmente bisogno, perché le comunità siano nuovamente significative. Le donne saprebbero farlo meglio degli uomini? Non lo so, sicuramente è un lavoro che le donne potrebbero fare, ecco. Certo. Che di fatto fanno in tante situazioni, anche se sempre senza avere l'autorità realmente per farlo. Hanno sempre bisogno di essere in qualche maniera delegate, riconosciute all'esterno, ecco. Quindi questo è un po' il nodo, secondo me.
Sì, sì, sì. E poi anche forse qualcosa è superato. Non so, io penso a un consiglio pastorale così come è stato impostato decine di anni fa, perché sono ormai decine di anni che c'è, forse va ripensato, non solo a distanza o in presenza, come se fosse questo il nodo, no? Ma forse c'è qualcos'altro, tu che dici?
Allora, il consiglio pastorale sicuramente, anche secondo me, va ripensato innanzitutto l'autorità del Consiglio Pastorale, cioè che il Consiglio Pastorale deve acquisire una precedenza, a mio parere, cioè abbiamo ancora una struttura tra virgolette feudale in cui il parroco ha veramente il potere di dire l'ultima parola su tutto. Ecco, io auspicherei un consiglio pastorale che veramente parla e che è veramente voce della comunità, però ci sono alcuni nodi. Primo è che il consiglio pastorale dovrebbe essere votato, ma lo sappiamo, chi va a votare per i consigli pastorali? Le quattro poche persone che sono sempre in parrocchia, quindi e poi chi viene votato? Le persone che sono disponibili,
certo.
Le persone che sono più anche in linea con le opzioni pastorali del parroco. Ecco, quindi c'è fin dall'inizio ci sono degli elementi che rendono un po' fragile questo tipo di istituzione. E andrebbe ripensata, insomma, fino
direi
nella,
anche un po' un po' fragile, forse anche un po' inutile. Inutile soprattutto stare al passo, che vuol dire che le esigenze, tu pensa solo alla la pandemia, a quale appunto rivoluzione sia stata, eppure è stata affrontata con le solite armi, no? Ma spuntate rispetto al problema. È colpa di nessuno, non si vuol dare la colpa a nessuno, però certo l'impressione di una chiesa che è sempre stata lenta nel cambiare e forse è stata anche la sua forza delle volte, no?
Certo.
Ma negli ultimi 30 anni, 20 anni, mettila così, questa lentezza la sta veramente portando sotto, perché non risponde a tutte o diciamo alle principali esigenze. Ecco, appunto, la Chiesa ha ancora la capacità di rispondere alle esigenze, secondo te, dell'uomo di oggi, della donna di oggi?
La Chiesa fa fatica. Gavelli, il sociologo Gavelli, la definisce stanca. E anch'io devo dire la vedo così. La Chiesa ha un serbatoio di pietre preziose, cioè di
certo.
spiritualità, che è immenso. Ecco. Il problema è che soprattutto in Italia, insomma, in cui abbiamo anche una presenza veramente molto capillare, che sicuramente è un dono, però è anche delle conseguenze. Tante volte la dimensione appunto di restituzione di senso, di nutrimento spirituale rischia di sparire un po' dietro la forza di questa presenza capillare, l'intervento un po' anche nelle questioni politiche che in Italia abbiamo tante volte visto nel passato. Ecco, la forza dell'istituzione, secondo me, in Italia sicuramente ha preservato la trasmissione, ecco, nel tempo, però ha un po' reso più nebbioso, secondo me, ha reso tante volte meno accessibile il patrimonio di spiritualità che porta. Quindi tante persone che anche si dicono cattoliche poi di fatto non hanno avuto accesso più di tanto. Lo diciamo sempre, no? Non si parla abbastanza della parola di Dio nelle nostre comunità, ed è vero, cioè ormai
è
una banalità dirlo, ma purtroppo è vero.
È vero.
Ecco, quindi la Chiesa ha ancora le risposte. Io credo che la Chiesa le abbia, le avrebbe, però nella misura in cui è disposta a fare una conversione alla realtà, perché quella lentezza che tu giustamente dicevi oggi non può più permettersela. Forse dovrebbe fare proprio un parere personale, dovremmo tutti noi cattolici avere l'umiltà di non intervenire su tutte le questioni, ecco, su tutte le questioni morali, su tutte le questioni, perché ci vuole tempo, studio e grande ascolto delle persone per capire tante situazioni. Io, per esempio, non so, la questione della transessualità, per dirne una, no?
Sì.
Su cui ci affanniamo a dire delle cose prima di avere ascoltato a sufficienza le persone implicate, aver studiato, insomma. Allora magari su alcune cose è meglio tacere, sospendere.
Giusto.
E fermarsi su ciò che invece veramente c'è da dire alle persone oggi, ed è tanto. Comunque
certo.
la richiesta di spiritualità non è venuta meno.
Ecco, fermiamoci su questo, perché mi sembra l'elemento con cui finire il nostro discorso. Facciamo un'altra pausa musicale.
c'è solo da mettersi in pari col cuore, lo sanno da sempre, lo sanno comunque per freme. Le donne lo sanno che cosa ci vuole, le donne che sanno da dove si viene e sanno per qualche motivo che basta vedere. E quelle che sanno spiegarti l'amore o provano almeno a strappartelo fuori, e quelle che mancano sanno mancare e fare più male. Possono ballare un po' di più, possono sentir girar la testa, possono sentire un po' di più, un po' di più. Le donne lo sanno chi paga davvero, lo sanno da prima quando è primavera, o forse rimangono pronte il tempo che gira. Le donne lo sanno com'è che son donne e sanno sia dove sia come sia quando, lo sanno da sempre di cosa stavamo parlando. E quelle che sanno spiegarti l'amore o provano almeno a strappartelo fuori, e quelle che mancano sanno mancare e fare più male. Vogliono ballare un po' di più, vogliono sentir girar la testa, vogliono sentire un po' di più, un po' di più. Possono ballare un po' di più, possono sentir girar la testa, possono sentire un po' di più, un po' di più. Che niente è perduto, che il cielo è leggero però non è vuoto. Le donne lo sanno, le donne l'han sempre saputo. Vogliono ballare un po' di più, vogliono sentir girar la testa, vogliono sentire un po' di più, un po' di più.
Ecco, riprendiamo Paola Lazzarini, sociologa, giornalista e presidente di Donne per la Chiesa. Riprendiamo proprio da qui, cioè da questo elemento finale che avevi introdotto. Molto ci sarebbe da fare, molto non si sta facendo, mi sarebbe da dire. Cosa dici?
Sì, ci avevamo un po' lasciate sulla questione della spiritualità.
Esatto.
Secondo me, per come vedo io, per quello che possiamo osservare anche dalle ricerche che anche in questi ultimi anni si stanno facendo, la richiesta di spiritualità non si è minimamente affievolita. La spiritualità, quello spirituale, mi piace dire, è un bisogno primario.
Giusto.
Quindi non viene meno mai. Allora il punto è, se le persone lasciano la Chiesa, ma la loro richiesta spirituale rimane costante, se non crescente, perché di fronte ad esperienze, per esempio, come quelle della pandemia, stato anche da parte di chi normalmente riesce ad anestetizzare questo tipo di bisogno, è tornato prepotentemente fuori. Ecco, evidentemente la Chiesa non sta rispondendo a quel desiderio, quel bisogno di spiritualità che le persone esprimono.
Certo.
E lo fa perché appunto per tanti aspetti la cura dell'istituzione un po' le toglie energie, a mio parere, rispetto invece a questo che è la sua missione prioritaria. Cioè, la Chiesa esiste per annunciare il Vangelo, non è che abbia poi tanti altri scopi, se vogliamo andare proprio al nocciolo della questione. E quindi davanti a queste esigenze invece le persone cercano ovunque. Io credo che siamo in un momento in cui anche per l'accessibilità, no, che abbiamo adesso rispetto a tanti contenuti e a tante esperienze spirituali, le persone ormai costruiscono anche in maniera molto autonoma i propri percorsi spirituali, attingendo magari anche a tradizioni diverse, quello che una volta in sociologia chiamavamo bricolage spirituale, no? Attingi un po' qui, un po' lì, no?
Sì, e, un po' all'Asia, come cattolici, un po', certo.
Come cattolici a volte svegliamo, no, questo atteggiamento, come se appunto ognuno si volesse costruire la sua religione, ma il punto è che quando facciamo questo? Facciamo questo quando non troviamo là nella comunità in cui siamo nati, cresciuti, non troviamo, non dico le risposte, ma non troviamo quella stessa sete di ricerca.
Ecco, allora Paola, ecco, che cosa potrebbe fare di più per venire incontro alle domande delle persone e delle donne in particolare?
Io credo ci siano due dimensioni. Allora, per quanto riguarda le donne ci sia una dimensione strutturale da valutare, cioè le donne è importante che entrino veramente laddove la Chiesa prende delle decisioni, e io credo che già questo cambierebbe tante cose. Abbiamo abbiamo fatto alcuni passi, le donne potranno finalmente votare al prossimo sinodo, però saranno una minoranza, e una minoranza tra l'altro selezionata, quindi facciamo alcuni passi non ancora sufficienti.
Sembra più un contentino vederlo dal di fuori delle volte, no?
Un po' sì, di fatto purtroppo lo è. Dall'altro invece, più dal punto di vista spirituale, io penso che sicuramente si debbano ripensare un po' le proposte anche nelle singole parrocchie. Oggi i ragazzini non hanno bisogno della parrocchia per giocare a calcio, neanche per fare l'estate ragazzi, o meglio, ne hanno bisogno perché non si richiama altre realtà a occuparsi. Parrocchie devono essere veramente dei luoghi in cui le persone possono da un lato trovare relazioni significative e dall'altro occasioni di preghiera, di meditazione, di approfondimento della parola, che sia chiaro che è quello al centro.
Sì.
Ok? Anche perché anche la celebrazione eucaristica, per essere vissuta profondamente, seriamente, ha bisogno di essere nutrita prima, preparata prima, e tutte queste cose un po' mancano. Viene da dire così, come prima reazione a caldo alla tua domanda.
Certo, certo. Senti, in questo senso ci sono realtà invece un po' faro, un po' che hanno cercato di sperimentare, sono conosciute, magari anche non nel nostro paese, dove invece c'è un tentativo, ecco, magari riuscito e non riuscito, di avere una chiesa, come dici tu, che abbia fatto una conversione alla realtà.
Io così, se penso, intanto io devo dire, ho grande rispetto e ho guardato con grande attenzione l'esperienza della Chiesa tedesca.
Sì.
Che,
tutta la Chiesa tedesca o in particolare?
Il percorso fatto dal sinodo, sì. Dal sinodo all'Herweg tedesco.
Ok.
Perché anche per, io ho parecchi contatti, diciamo, con donne impegnate in altre organizzazioni, perché abbiamo costruito delle reti internazionali,
certo,
quindi c'è uno scambio piuttosto frequente. Ho visto una grande serietà e un grande impegno nel aprire, come dire, non sottrarsi a nessuna domanda, a nessuna questione, che secondo me dovrebbe essere il senso di fare un percorso.
Cioè nessun scandalo, invece andare dentro nel tema,
Così. Esatto, entrare, non aver paura, di affrontare nessuna questione, ecco. E quindi questo per me è stato un grande esempio. Poi non so come finirà, come so che viene letto in maniera differente. Io per quello che ho visto un po', se devo dire, un pochino anche dall'interno, ho visto veramente una grande serietà e un grande desiderio di arrivare assieme.
Sì.
Alle prese di insomma di posizione che sono stati i documenti eventi.
Certo.
Però se penso anche a esperienze invece più di proposte spirituali, io sto guardando, se devo dire, con interesse a quello che sta avvenendo anche grazie a una piccola e molto bella casa editrice italiana che è Gabriele Editore, all'interno della ricerca per esempio sul post-teismo nella teologia cattolica, che adesso io non sono una teologa, quindi è meglio che non scenda in dettagli, però magari sì. Potrete farlo poi è meglio con altri, ma eventualmente non so, però lì vedo che c'è un desiderio ormai sono tanti teologi e non solo, anche pastori proprio che si impegnano, teologhe che si impegna in questa ricerca, che vuole realmente rimettere al centro anche l'esperienza umana, la creaturalità e il fatto che noi siamo abitanti di questo pianeta, mi viene da dire. In fondo anche la pandemia che cosa ci ha raccontato? Ci ha raccontato che noi pensavamo di dominare questo pianeta, poi basta un salto di specie di un virus da un animale agli esseri umani, abbiamo fermato,
ci ha bloccato tutto,
il pianeta intero, no?
Vero, sì.
E questo secondo me è una grande lezione di umiltà, noi siamo parte di questo, di questo pianeta, siamo una specie in mezzo ad altre specie e quindi secondo me quel tipo di approccio anche teologico ci aiuta a restituirci un po' questa considerazione che io vedo molte volte è alla base anche della ricerca spirituale delle persone, cioè la ricerca del contatto con la natura. Quante volte diciamo che attraverso questo, no? Attraverso il libro della natura che ci avviciniamo a Dio. Quindi, non so, io vedo delle esperienze interessanti, certo che da qui ad arrivare alle singole parrocchie è un po' un salto un po'
è lunga,
difficile.
Certo. Sì. Senti, io ti ringrazio perché tu ci hai richiamato a una presenza, intanto a una chiesa che cammini, no? Che non sia ferma, che non sia seduta, che non sia contenti di quello che ha, perché questo è anche un po' il rischio, no? Tanto le messe sono ancora piene, cose così. E poi a quei due elementi che mi pare, sul quale mi è molto insistito, cioè la questione delle relazioni, la cura, hai detto, no? Delle relazioni, addirittura un ministero della cura delle relazioni, e l'altra cosa la presenza intorno alla parola. Quindi una preghiera che non sia una preghiera vuota e una liturgia che non sia vuota ma che torni sulla parola. Tutto questo arricchito dalla presenza delle donne, non in più, non come una cosa in più, ma come un tentativo di riequilibrare quello che è evidentemente squilibrato, no? Quasi solo uomini ai momenti delle decisioni, invece un po' entrambi, questo per riequilibrare. Mi sembra un ricco incontro quello di stamattina, grazie a Paola Lazzarini, sociologa, giornalista e presidente di Donne per la Chiesa. Grazie Paola,
grazie della tua comunicazione
così ricca. Ciao a tutti gli ascoltatori, la volta prossima.